Spirito Santo.
Amen.
Allora non mi ricordo se ci siamo lavati le mani o no, cioè se il prete si è lavato le mani o no l'altra volta. Sì, ne abbiamo parlato. Benissimo. Allora dopo che il sacerdote si è lavato le mani, cioè le mani, le dita o appena un segno o un simbolo, perché non si usa sapone sull'altare, vi invita a pregare e vi dice: pregate fratelli. Dopo possono essere usate 2, 3, 4 formule diverse, ma quella più comune e anche più breve: perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Allora qui si comincia già a parlare di sacrificio. E questo sacrificio viene detto che è mio, quindi del sacerdote, e vostro. Non sono due sacrifici diversi, il mio e il vostro, ma il mio e vostro. Cioè nostro si potrebbe anche dire, ma invece si specifica perché anche ognuno di voi può dire mio, perché siamo insieme come persone, non come un ammasso. Ecco, il mio e vostro sacrificio, però non è il sacrificio mio perché io mi sacrifico, ma è il sacrificio di Gesù che offriamo al Padre. Ma il sacrificio di Gesù diventa mio perché sono io che lo offro, vostro perché siete voi che lo offrite. Ma è il sacrificio di Gesù. Qui non è specificato, ma lo teniamo presente, sottinteso. Non occorrerebbe neanche dirlo perché lo si capisce, però forse è bene anche dirlo, è il sacrificio di Gesù. A questo punto, dopo che voi avete risposto, e lo sapete come rispondete, il Signore riceva dalle tue mani, quindi sono le mani, vengono adoperate anche quelle. Perché? Perché le mani del sacerdote celebrante prendono il pane, il calice e lo alzano. Alzarlo cosa vuol dire? Non solo farlo vedere a chi è presente, ma alzarlo per consegnarlo, per offrirlo a Dio. E allora voi dite: riceva dalle tue mani, e ripetete questo sacrificio. A cosa serve? Lo dite voi, a lode e gloria del suo nome. Non che sia ambizioso il Padre, o che si gongola, no. Perché la lode e la gloria del nome di Dio è tutto nostro vantaggio. Basterebbe leggere il capitolo 36 del profeta Ezechiele, che l'abbiamo ricordato quando abbiamo parlato del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, il nome di Dio viene santificato da chi? Dal popolo riunito, dal popolo purificato e dal popolo santificato, che ha ricevuto lo Spirito Santo. Quindi è tutto nostro vantaggio, anche se a prima vista a uno un po' sbadato può sembrare: ma a cosa serve la gloria di Dio? Serve noi qui sulla terra che viviamo bene, comodi e senza soffrire. Ma è proprio a questo che la gloria di Dio serve: per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo dite voi. Conclusa questo dialogo tra il sacerdote e l'assemblea, si fa la preghiera, il sacerdote recita la preghiera che viene chiamata preghiera sulle offerte. cioè tenendo presente che c'è il pane, chiediamo a Dio che lo santifichi. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Ma questa preghiera cambia ogni domenica, e anche adesso nei tempi Quaresima e Pasqua tutti i giorni cambia, ce n'è una diversa che magari si ripete dopo una settimana, ma ce ne sono tante. Trioffriamo con gioia in Quaresima, per esempio. Questi doni per il sacrificio, aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Ecco, quindi è un'ultima preghiera prima di cominciare la cosiddetta anafora o canone. Sono termini diversi, uno greco e uno latino, per dire la preghiera centrale, quella dentro la quale c'è anche la consacrazione dei doni, cioè del pane e del vino, viene chiamata anafora, con un termine greco, che vuol dire portar su, quindi sollevare di per sé, anafora. E, oppure canone, in latino, per dire è tutto un discorso legato e stabilito che deve essere sempre così. Questo canone comincia con il cosiddetto prefazio. Prefazio, come anche in italiano prefazione, sono le parole che vengono dette all'inizio, quasi una presentazione. Il prefazio, che è una preghiera di ringraziamento. Ricordiamo che quando Gesù ha reso grazie, noi ricordiamo soltanto rese grazie. Non diciamo che parole ha detto per rendere grazie. Le anticipiamo con questo prefazio, il ringraziamento. Questo viene introdotto con un altro dialogo sacerdote-assemblea, che comincia con, per la terza volta, la stessa benedizione, come all'inizio e come prima del Vangelo: il Signore sia con voi. Perché stiamo cominciando qualcosa di molto solenne, importante, bello, santo, e allora ci vuole tutto l'aiuto di Dio, perché noi, da poveri uomini, per di più peccatori, non saremmo in grado. Allora il Signore sia con voi. La vostra risposta è la stessa, così da stabilire piena comunione in Lui, nel Signore. Poi aggiunge il sacerdote una bugia. No, scusate, non è vero. In alto i nostri cuori, è un'esortazione, mandateli su, non teneteli qui i vostri cuori, non nelle cose della terra, ma cosa rispondete voi? La vostra risposta potrebbe essere qualche volta una mezza bugia: sono rivolti al Signore. Allora siete tutti santi, meno male. Questo proprio ci voleva: sono rivolti al Signore. Non occorre che ce lo dici, sono già rivolti al Signore. Pensa che meraviglia, che bello. Una volta io mi sono fermato a chiedere: è proprio vero? Quindi questa nostra risposta che diamo dovrebbe aiutarci a farlo davvero, che il nostro cuore, cioè tutto il nostro essere, i nostri desideri, i nostri pensieri, eccetera, siano impegnati con il Signore. E allora il sacerdote aggiunge: rendiamo grazie. È proprio una cosa bella che sono già rivolti al Signore i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Lo dice per questo, ma anche per quel che viene dopo. In che modo rendiamo grazie? Voi dite cosa buona e giusta, certo. E allora adesso viene il ringraziamento, il prefazio. Queste preghiere chiamate prefazio nell'antichità erano tante, perché tanti sono i misteri, tanti i modi e le occasioni e i motivi per ringraziare Dio. Se non che man mano lungo il Medioevo sono andati calando e col Concilio di Trento sono stati ridotti a 11 questi prefacci, queste preghiere, soltanto 11, perché al Concilio di Trento è successa un'altra cosa, che di anafore o preghiere o canoni ce n'erano tanti in giro per l'Europa. A Trento ce n'era uno, a Milano ce n'era ed è rimasto quello ambrosiano, a Roma c'era un altro, quello romano, in tante altre diocesi, anche in Spagna, ognuno aveva la sua caratteristica e i suoi modi un tantino diversi. Col Concilio di Trento hanno pensato i vescovi di adottare, che sembrava loro più bello, quello romano, e hanno adottato tutti, tranne Milano, hanno adottato il rito romano. E così sono sparite tante preghiere e anche prefacci. Per esempio noi avevamo quello di San Vigilio e quello dei Santi Martiri, che col Concilio di Trento sono spariti. Col Concilio Vaticano II, con la riforma che è stata fatta, hanno ripreso tante ricchezze e quindi tante preghiere dei messali antichi, e quindi hanno recuperato, e adesso di prefacci ne abbiamo non so quanti, 50, 70, 90, 150. Pensate che solo le messe per i vari titoli della Madonna mi pare che sono una quarantina, c'è un messale apposta, e ognuna col suo prefazio. Così adesso noi abbiamo i prefacci di Avvento, almeno 4, poi di Natale, poi di Quaresima, 5 o 6 o 7, di Pasqua, che ne abbiamo 5, e così per tutte le varie feste, per i santi, eccetera, eccetera. E poi ogni diocesi ha qualcuno proprio. Noi abbiamo recuperato quello per i Santi Martiri il 29 maggio e quello per San Vigilio del 26 giugno. Belle preghiere che cominciano tutte con questo dialogo qui, poi con un invito, una continuazione, cioè di quel è cosa buona e giusta che dite voi, continua, riprende proprio da lì, è veramente giusto, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie. E addirittura molte volte si aggiunge nostro dovere. È anche una cosa molto bella da non dimenticare, fonte di salvezza. Rendere grazie è fonte di salvezza. Questo ricordatevelo quando siete rabbiosi, quando avete sofferenze grosse, rendere grazie è fonte di salvezza. Non dimenticatevelo, perché fate l'esperienza ed è proprio vero, che vi libera da tanti sentimenti malvagi, qualche volta diventano così. Rendere grazie a Dio. Non so, metti, se io ho un fratello che me ne combina di tutti i colori, dico grazie Signore, che almeno non beve, almeno non ha bestemmiato, mi ha combinato queste, ma almeno non ha fatto robe grosse. E allora sono più contento anch'io, perché vedo in fondo che è bravo, che non è tutto così. Però si può anche rendere grazie, tu li vuoi bene, lo stesso, e allora devo volerche bene anche a me. E allora certi pensieri passano via e resta ma così anche con altre cose che non dico, render grazie è fonte di salvezza. Ecco, quindi un inizio, un'introduzione così di questa preghiera, e poi il motivo che è il ricordo o del mistero di quel giorno, metti il giorno della trasfigurazione, il giorno della risurrezione, il giorno della morte, il giorno del, oppure il giorno di un santo, il giorno di una festa della Madonna, si ricorda il motivo di quel giorno, di quella festa o di quel tempo. Adesso nel tempo pasquale, tutti i cinque prefacci ricordano appunto come motivo principale di ringraziamento il mistero della risurrezione, o il frutto del mistero della risurrezione che è il battesimo, quindi nuovi figli per la Chiesa, per il Regno di Dio. E poi si conclude con per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta, e anche noi cantiamo con gli angeli e con i santi, e così viene introdotto il canto del Santo, che all'inizio non c'era il canto dei santi nei primi secoli, si continuava direttamente con le preghiere di consacrazione. Questo canto dei santi è stato inserito più tardi, ma ancora molti secoli fa, ma non subito all'inizio, ma più tardi è stato inserito perché sembrava bello, ed è bello, anche se rompe un po' il ritmo di quella preghiera. Però c'è questo bel canto: santo, 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 sono parole che troviamo nel libro del profeta Isaia, il canto dei cherubini. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Quindi c'è un ricordo, una parola pescata nell'Antico Testamento per rendere gloria a Dio e santificarlo, diciamo, non ha bisogno di essere santificato, ma nel nostro cuore deve essere santificato. E poi un'altra frase biblica, sempre dall'Antico Testamento, che è un salmo, però un salmo speciale, che è stato adoperato e citato per Gesù nel Nuovo Testamento. Quando Gesù è arrivato a Gerusalemme ed è entrato, cosa cantavano i pellegrini? Osanna, cantavano il Salmo 118. Osanna, che vuol dire Dio vince la vittoria a Dio. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Questo c'era nel Salmo, e loro hanno capito che adesso quel Salmo viene realizzato. È Gesù che viene nel nome del Signore, nel nome di Dio, e che entra nella sua città. Benedetto colui che viene. Quindi prendiamo questi due versetti, uno di Isaia e l'altro del Salmo, ma che c'è anche nel Vangelo, perché è citato nel Vangelo. Quindi unisce i due testamenti. E concludiamo: Osanna nell'alto dei cieli. Cioè concludiamo questo breve canto, al quale segue quella preghiera che è chiamata, è già chiamata, anche il prefazio fa parte della preghiera eucaristica. Continua il cosiddetto canone o preghiera eucaristica o anafora, che è composta, è formata da 8 passaggi, diciamo, 8, non so, preghiere o interventi, che ci sono in tutte, perché di preghiere eucaristiche ne abbiamo ereditata dal Concilio di Trento in qua una sola, il canone cosiddetto romano, che è quello che veniva detto in latino e poi il primo tradotto in italiano, ma dal 1970 circa, dopo il Concilio, sono stati recuperati altri dall'antichità o formulati nuovi, qualcuno, nuove preghiere eucaristiche. Per cui adesso noi sul nostro messale abbiamo quello romano, il primo, che è un po' lungo, anche un po' vario, poi c'è il secondo, che è il più breve, che è stato, c'era già con Sant'Ippolito nel, mi pare, il terzo, quarto secolo, era già presente allora ed è stato recuperato da allora, sì, Ippolito di Roma. Lo ha citato, scritto in un libro scritto da lui, Tradizione Apostolica. Risale al terzo secolo questo, che è il secondo. Poi il terzo invece è del tutto nuovo ed è chiamato di Paolo VI perché lui l'ha approvato. Poi c'è il quarto, che è anche nuovo, però riprende gli argomenti o i modi o le preghiere che adopera, ne prende un po' dall'anafora di San Marco Evangelista. Quindi forse sono andati in Egitto, perché era vescovo di Alessandria d'Egitto, San Marco, fondatore di quella chiesa. Quindi poi dall'anafora di Giacomo il Minore, anche sono scritti antichi che riportano queste preghiere eucaristiche, e finalmente alcuni passaggi anche dall'anafora di San Basilio di Cesarea. San Basilio è del tempo del nostro San Vigilio, dei nostri martiri, più o meno morto poco prima di loro. Ecco, anche lui aveva scritto una anafora, che la usavano, e allora hanno preso un po' da questi. Poi c'è stato, dopo il Concilio, la Chiesa svizzera italiana ne ha formulati altri quattro, che ci sono, anche possiamo usarli anche noi nel nostro messale. Hanno delle somiglianze uno dall'altro, questi quattro, però sono diversi un pochino. Poi ne hanno fatte anche altre due, chiamate preghiere eucaristiche della riconciliazione, primo e secondo. Una, la riconciliazione come ritorno al Padre, e la seconda, la riconciliazione con Dio, fondamento di umana concordia. Sono preghiere belle, così. A questi bisogna aggiungerne altre tre per le messe dei fanciulli. Quando c'è una messa che ci sono la maggioranza bambini, che si dà l'attenzione a loro, allora si cerca di farli partecipare di più, perché sennò si stancano. E allora anche nel canone ci sono di più, come dire, c'è più dialogo, quindi o frasi cantate o recitate, che recitano anche i bambini, tra quelle noi. Con la folla di bambini che abbiamo non le usiamo mai, allora le abbiamo usate all'inizio, i primi anni, mi ricordo che le ho usate ancora, ma adesso non c'è più questa necessità, almeno qui da noi, poi magari in qualche parrocchia, in qualche chiesa, magari si fa la messa per i bambini, allora si può usare questa, che aiuta maggiormente a partecipare. Comunque in tutte queste anafore, poi queste sono quelle cattoliche del rito latino, romano, poi gli orientali ne hanno delle altre, i mozarabici ne hanno delle altre, i maroniti ne hanno un'altra, gli ambrosiani non lo so, purtroppo non sono andato a informarmi, ma non credo che abbiano, forse hanno queste anche loro. Questa preghiera che va fino al Padre Nostro escluso, fino alla dossologia, dopo dico cos'è, ecco, è formata da 8 passaggi, 8 parti, tutte non devono, non possono mancare. Ognuno è formulato un po' diverso nell'una dall'altro, una più lungo, uno più corto, uno aggiunge, uno, però ci sono tutte e 8. Il primo è il prefazio, che abbiamo già un pochino visto, con l'aggiunta del Salmo. Questo c'è in tutte. In tutte c'è poi l'invocazione al Padre. Per esempio, prendiamo quello più corto, tanto per aver, è anche antico. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Ecco, c'è la invocazione al Padre. Poi il terzo punto è la prima epiclesi. Scusate se adopero i termini tecnici, sono termini che vengono dalla lingua greca in maggior parte. Epiclesi vuol dire invocazione, chiamare su. Epi vuol dire su, chiamare su. Si chiama lo Spirito Santo sui doni. È l'epiclesi sui doni, di consacrazione anche viene chiamata, di consacrazione del pane e del vino, cioè si invoca lo Spirito Santo. E questa viene fatta contemporaneamente in due modi. Uno con l'imposizione delle mani, che è il gesto di imposizione senza parole, di invocazione dello Spirito Santo. Sui doni, non sulle persone, ma sul pane e sul vino. E le parole santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito. Questo nel secondo canone, negli altri magari qualche parola di più. Comunque non si sta lì a fare grandi discorsi per invocare lo Spirito Santo. Una riga è sufficiente. Si invoca lo Spirito Santo, l'epiclesi sui doni. Il quarto punto, passaggio, che c'è in tutte le preghiere, è il racconto dell'Eucaristia, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. E questo viene preso tale quale dai Vangeli. Adesso i Vangeli sono 3 che raccontano, e più c'è anche San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi anche racconta come avviene la consacrazione eucaristia. Allora, queste che ci vengono, che sono le introduzioni alle parole di Gesù, sono un tantino diverse l'una dall'altra, poco, ma le parole poi di Gesù sono uguali, e quelle le hanno prese, credo, da San Paolo e San Luca, che sono un pochino più lunghe, complete, mentre San Marco è molto più corto. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Invece le hanno prese per il messale dall'altro Vangelo, che le ha un po' più esplicite. Allora, egli offrendosi liberamente alla sua passione, oppure nella terza preghiera, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ecco, poi rese grazie, e i Vangeli non dicono che parole ha adoperato. Noi l'abbiamo già fatto col prefazio e anche un po' all'offertorio, quando benedetto sei tuo Signore, lo spezzò, e noi non lo spezziamo in questo momento, aspettiamo dopo, prima della comunione. Lo diede ai suoi discepoli, questo c'è in tutti i Vangeli, e disse, e quelle parole poi sono uguali per tutte le preghiere eucaristiche, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. questo è il mio corpo, questo sarebbe sufficiente. Il Vangelo di Marco si ferma qui. Dice di più: offerto in sacrificio per voi, dice anche come lo vive Gesù, dà un significato molto più completo, sì, bello. Poi continua, però prima di continuare, questo pane che ormai non è più pane, ma è il corpo di Cristo, il sacerdote lo alza. Questo alzarlo viene chiamato ostensione, perché quando il sacerdote era girato verso la croce e sembrava che vi voltava le spalle, ma era anche lui girato come voi verso la croce, allora non vedeva niente la gente, allora lo alzava, e sembra che l'avesse alzato perché lo vediate voi. Ostensione vuol dire da mostrare, no? Però credo che il significato più importante è anche questo, ma il più importante è che lo mostra a Dio, è il sacrificio che ti offriamo, ed è un alzarlo per offrirlo al Padre. E questo ricorda il gesto che facevano i sacerdoti nel Tempio quando offrivano i sacrifici, allora offrivano gli animali, eccetera, anche loro li alzavano e magari l'agitavano. C'erano tutte e due le possibilità, solo alzare o anche agitare. E difatti in certe Bibbie c'è questa, viene tradotto a volte agitare, a volte alzare, a seconda di chi traduceva. Questo gesto dell'agitare è rimasto nei riti orientali, che in questo momento lo prendono il velo che copre il calice e lo agitano sul calice. Un gesto, come non so a cui è stato dato ancora nell'Antico Testamento questo significato di consacrazione e di offerta al Padre, come quello dell'alzarlo. Poi il sacerdote fa una genuflessione. Che questa genuflessione che scopo ha? Beh, per lui è innanzitutto un atto di fede, credo che questo è, ma diventa un atto di fede, una testimonianza di fede per tutta l'assemblea. È davvero il corpo di Cristo davanti al quale ci inginocchiamo, come si inginocchiavano quelli che si avvicinavano a Gesù per chiedergli qualcosa, si mettevano in ginocchio. Lo ricordate che viene detto più volte nei Vangeli, anche per esempio il lebbroso guarito è tornato e si è buttato a ginocchio di Gesù, e così in tante altre occasioni. Dopo la cena, poi continua, allo stesso modo, perché dopo la cena? Perché così narra il Vangelo, che durante la cena pasquale si bevevano 4 calici. Il primo all'inizio, poi a un certo punto, perché era abbastanza complessa la cena pasquale, poi veniva... E alla fine c'era il quarto calice, che era l'ultimo. Non è che tutti bevessero quanto volevano, c'era ben stabilito quando bere e quanto. Quindi il quarto era l'ultimo, quindi dopo la cena Gesù ha fatto questo, non al primo ma all'ultimo calice. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, e noi l'abbiamo già fatto, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Voi sono lì i suoi discepoli, non è che c'è lì tutto il mondo, i suoi discepoli, prendetene tutti. Questo è il mio calice, no, il calice del mio sangue. In un Vangelo c'è questo è il mio sangue, punto. In altri, nella testimonianza di San Paolo, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, di cui ha parlato Geremia. Quindi ci riporta l'Antico Testamento, cioè, versato per voi e per tutti. Con questo versato ci porta già in anticipo, durante la cena pasquale, portava in anticipo i suoi discepoli sul Calvario, versato per voi e per tutti. Qui è venuto fuori qualche tempo fa un po' di contestazione, perché per tutti, se in latino c'è scritto per molti. Ma cosa vuol dire per molti? Per molti vuol dire per le moltitudini. Questo era il significato originale. E le moltitudini chi sono? Sono tutti. E allora hanno tradotto semplicemente, se in futuro traducessero di nuovo per molti, non ci scandalizziamo, non ci spaventiamo, sappiamo che tutte le traduzioni sono anche tradimenti del significato. Tradurre è un po' tradire, perché è difficilissimo mantenere il significato originale da una lingua all'altra, perché c'è una cultura diversa che deve essere anche tradotta. Non soltanto le parole, ma anche il modo di pensare, e non è facile. Comunque ci accontentiamo della povertà delle nostre lingue, perché la Torre di Babele continua a portare i suoi frutti. Versato per voi e per tutti, qui per tutti non vuol dire anche per chi non vuole, per chi non accetta, per chi rifiuta il sacrificio di Gesù. Quelli, vediamo, magari dopo si convertono anche quelli e cambiano e vengono salvati. Comunque Gesù ha offerto per tutti, perché vorrebbe che tutti fossero salvi. In remissione dei peccati, torna questa frase che ho notato, l'avete notato anche voi probabilmente domenica scorsa, in tutte le letture Gesù risorto parla della remissione dei peccati. Lui è risorto per questo scopo. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati? Domenica scorsa abbiamo sentito il Vangelo di Luca, perché sia predicato il Vangelo ad ogni creatura e per la remissione dei peccati. Quindi è un qualcosa che gli preme a Gesù, perché se non avviene la remissione dei peccati siamo fritti, siamo da salvare. Quella avviene soltanto con questo. E poi aggiunge quello che dicono anche tutti gli evangelisti: fate questo in memoria di me. Un comando o un invito, fate. Cosa vuol dire? Fate questo. Cos'è questo? È soltanto ripetere un rito? Non credo, a Gesù non piaceva fare riti, inventare un rito nuovo. Fate questo può voler dire fate, no, che anche la vostra vita sia un versata, donata. Fate questo. Quello che ho fatto io fatelo voi. Come l'aveva anche detto qualche minuto prima, quando ha lavato i piedi, fatelo come ho fatto io, vi ho dato l'esempio, perché così facciate anche voi. Quindi fate questo comprende tante cose, comprende questo amore, questo lavarsi gli uni gli altri, aiutarsi gli uni gli altri a purificarsi, a prepararsi ad essere offerti in sacrificio, a offrirci in sacrificio. Non solo fate un rito, ma fate che la vostra vita sia unita alla mia in questo. fate questo in memoria di me. E in memoria di me anche dobbiamo tenerlo presente, perché non è che noi senza di lui chi siamo? Ce lo sta dicendo nei Vangeli che leggiamo in questi giorni, del capitolo 6 di Giovanni, del pane, pane vivo, pane vero, che dà la vita al mondo. Avete sentito? Che dà la, cosa vuol dire? Che senza quel pane il mondo è morto, non ha vita. Senza quel pane, cioè senza Gesù, perché io sono il pane, quindi senza Gesù il mondo cos'è? Non vive, è tutto egoismo, tutto ognuno per sé, tutta una lotta, tutta una guerra, un disastro, uno sbranarsi, un ripetere continuamente la storia di Caino e Abele. Allora, fate questo in memoria di me. E qui il sacerdote fa un'altra genuflessione, così che lui testimonia che è proprio vero, c'è qui il sangue di Cristo, la sua presenza, è lui con noi. E voi siete già in ginocchio di solito, almeno se c'è la possibilità, in questo tempo voi siete inginocchiati. Quindi con questa posizione testimoniate la vostra fede in questo mistero. Quindi tutto ha un gran significato e ha un suo messaggio che trasmette gli uni agli altri, anche l'inginocchiarsi e poi l'alzarsi in piedi. Poi il sacerdote o dice o canta questa esclamazione, mistero della fede. O da qualche parte ho visto in qualche traduzione c'è grande mistero della fede, una cosa del genere, perché proprio questo che abbiamo fatto adesso cos'è? Non è solo un racconto, ma è un avvenimento, ed è mistero. Cosa vuol dire? Non vuol dire misterioso, cioè incomprensibile. Mistero vuol dire è opera di Dio. È Lui che ha agito, non noi. Noi abbiamo prestato le mani e la voce, ma è Lui che ha agito. Mistero. Noi lo avviciniamo con la fede, perché i nostri occhi non vedono cose diverse da prima. Vedono ancora vino e vedono ancora particole di pane. È della fede, l'opera di Dio è avvenuta e noi la crediamo e la testimoniamo con la fede. E voi rispondete con la cosiddetta anamnesi, che vuol dire il ricordo. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta o del tuo ritorno, che può essere anche, ce ne sono varie formulazioni, c'è l'altra anche che potete cantare o recitare ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte nell'attesa della tua venuta. Oppure, di solito nei tempi quaresimali si usa un'altra ancora, tu ci hai redenti con la tua croce, la tua risurrezione, salvaci Salvatore del mondo. Quindi si fa memoria, riferimento anche con questa vostra risposta o acclamazione al mistero centrale della nostra fede, la morte e la risurrezione del Signore, e lo facciamo mentre attendiamo che venga alla fine dei tempi. Poi col canto se ne sono formulate anche altre, un pochino diverse, ma il significato è un po' questo. Questo era il quarto punto, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Un quinto punto, che c'è in tutte le preghiere eucaristiche, è l'anamnesi, la fatta dal sacerdote, che ricorda ancora la morte e la risurrezione, qualche volta anche l'ascensione al cielo. Vi leggo questa della preghiera seconda. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita. Quindi il ricordo della morte e risurrezione e l'offerta. Ti offriamo il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza. Ecco, così anche le altre preghiere eucaristiche, con parole diverse, ma dicono sempre questo, ricordano questo mistero. Nella preghiera eucaristica quarta si ricorda anche la discesa agli inferi. Nella prima, nella terza e nelle quinte, quelle della Svizzera, si ricorda anche l'ascensione, come vi ho detto. Poi c'è un'altra preghiera che c'è sempre, la seconda epiclesi, un'altra invocazione dello Spirito Santo. Questa volta non sui doni, sul pane e sul vino, ma su quelli che li mangeranno, quindi sui fedeli. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Un'invocazione dello Spirito Santo nella preghiera terza l'hanno formulata così. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo. Perché? Cosa serve lo Spirito Santo? Perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito, lo spirito di comunione che ci unisce, lo Spirito Santo, che fa di noi un riflesso della vita trinitaria, che è unità. Poi il settimo punto, il ricordo, come si può dire, preghiera per la Chiesa. Si ricorda, cioè, la Chiesa che è già arrivata, trionfante, i santi, a cominciare dalla Madonna, e poi Papa Giovanni ha inserito nel canone romano anche San Giuseppe, e Papa Francesco ha inserito anche negli altri, adesso ancora San Giuseppe, dopo la Madonna, e poi gli altri santi, o il patrono o quello ricordato in quel giorno, o il patrono della Chiesa in cui si celebra, o i patroni della diocesi in cui viviamo. Quindi c'è il ricordo della Chiesa, diciamo così, trionfante, il ricordo della Chiesa, come la chiamiamo, purgante, quella in attesa della risurrezione dei defunti, li ricordiamo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. O altre espressioni simili a questa. E poi anche di noi tutti che siamo qui, anche la Chiesa qui presente, di noi tutti. Abbi misericordia. In particolare nominiamo esplicitamente per nome il Papa e per nome il Vescovo della diocesi. Se io vado a Verona devo dire il nome del Vescovo di là. Se vado a Bolzano devo dire il nome del Vescovo Ivo e non dico il nome del nostro. Nel suo territorio, nella sua diocesi, si ricorda quello. Ecco, così, e si conclude l'ultimo punto con la dossologia solenne. Dossologia, lo sapete già cosa vuol dire, perché abbiamo adoperato questa parola per il Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, quella era la grande dossologia. Questa è una più breve, per Cristo, con Cristo e in Cristo, e viene accompagnato dall'alzare ancora il pane e il calice insieme. Se ci sono concelebranti, uno il sacerdote principale, un altro, se c'è il diacono alza il calice. È una nuova, si dice, ostensione o presentazione offerta, accompagnata appunto da questa dossologia o preghiera per Cristo, con Cristo. Attenzione alle particelle, per, che vuol dire per mezzo di Lui, è grazie a Lui che facciamo questo, con, insieme con Lui, è Lui che dà gloria al Padre, noi insieme con Lui, se no cosa se ne fa il Padre se non c'è Gesù? E in Cristo siamo battezzati nel suo nome, siamo immersi, uniti a Lui, membra del suo corpo. Allora tutte e tre queste particelle le adoperiamo con la pienezza del loro significato. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, che è sempre, non si può separare, se c'è il Padre e il Figlio, c'è la terza persona, che è lo Spirito, nell'unità, ogni onore e gloria, quindi al Padre ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E qui voi vi sperticate con l'amen più solenne che siete capaci o di cantare o di dire ad alta voce, perché è l'amen la parola più importante, che significa, come l'abbiamo già visto altre volte, dire, piena adesione con sicurezza, con certezza, è questa la verità. Quello che hai detto tu lo abbiamo detto anche noi, è la nostra partecipazione. Amen. Questa è la preghiera eucaristica o il canone. Sarebbe bello vederli tutti, ma diventa troppo lungo. A volte si inseriscono anche ricordi particolari, se c'è stato un battesimo, se c'è stato un matrimonio, se c'è stata la cresima, la prima comunione. Allora si inseriscono, oppure nelle feste principali, Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, c'è anche un ricordo di questa festa anche dentro il canone. E poi si continua, ma ormai vedo che noi dovremmo farlo la prossima volta, si continua con i riti di comunione. Conclusa questa grande dossologia, ci preghiamo, adesso abbiamo qui il pane e il vino, sono qui perché lo mangiamo, Gesù ha detto prendete e mangiate, quindi adesso come facciamo? Dobbiamo farlo. E allora i riti di comunione. E li vedremo ormai la prossima volta, perché già qualcuno di voi chiude gli occhi, qualcun altro ha già chiuso le orecchie, qualcun altro è già con gli angeli. Ecco, si è lodato Gesù Cristo. Bisognerebbe vedere quando è stato cominciato questa pratica del digiuno eucaristico. E probabilmente già San Paolo in una lettera ha dovuto sgridare i cristiani di Corinto, perché andavano a celebrare che qualcuno era già brillo. Altri venivano e si prendevano dietro da mangiare e alcuni facevano la loro cena lì senza curarsi di chi non aveva niente. E allora già San Paolo ha dovuto prendere qualche precauzione, dare qualche insegnamento. Non venite in questo modo, perché questo non è una cena normale, non è un modo di... Non siamo qui per mangiare, ma per celebrare il mistero del Signore. E allora probabilmente da questi momenti di, come dire, esagerazioni o sviamenti è venuto pian piano, o forse anche in fretta, non lo so, anche questa abitudine di dire venite senza niente, facciamo solo questo, addirittura venite digiuni, che non con la pancia piena, mentre altri ce l'hanno vuota. Quindi probabilmente già quello è un punto di partenza, quello che troviamo nella lettera ai Corinzi, un punto di partenza per vedere poi la nascita di questa pratica, di questa tradizione del digiuno, che fino a non molti, fino al concilio, era dalla mezzanotte, e questo creava un po' di difficoltà a chi celebrava o a chi voleva partecipare, perché bisognava, non si poteva celebrare la sera, perché come faceva il sacerdote a rimanere a digiuno? E poi la gente non sarebbe più andata alla comunione, nessuno. Quindi le messe erano al mattino, possibilmente presto, al massimo alle 10, penso che. Dopo è stato ridotto, mi ricordo io, a 3 ore. L'hanno portato a 3 ore. E dopo non so quale papa è stato, che forse Paolo VI, forse, o prima ancora, l'hanno portato a 1 ora, che è sì. Poi è diventato, adesso nessuno più ci insiste, ma insomma è, come dire, un po' di buona educazione e di devozione, di non andare con la pancia piena, o soprattutto avendo bevuto, in modo da non... Io ricordo una volta uno che è venuto in chiesa, non qui, prima che io arrivassi qui, in un'altra chiesa, si vedeva che ondeggiava e voleva venire alla comunione. È arrivato in ritardo e viene dritto per venire alla comunione. Da una bancata si appoggiava all'altra, e io non gliel'ho data, ho detto calma, così non va, vieni l'altra volta, perché non è il modo di ricevere, non è più celebrare l'Eucaristia questo.
Certo che Gesù ci ha amato tantissimo per morire sulla croce, per trasfigurarsi e diventare pane e vino per noi, il suo corpo e il suo
sangue. Sì, questo è il grande mistero. È il mistero dell'amore.
Era anche un po' matto per volerti così bene.
Un po' matto?
Per volerti così bene.
Beh, sì, se,
d'amore, voglio dire.
Se alla parola matto dai il significato, bello, matto di amore. D'altra parte, per voler bene a noi, noi siamo peccatori sempre, quindi è sempre una cosa... che non è il nostro modo di... E da lì impariamo noi a vivere non in reazione a quello che vediamo dagli altri, ma in reazione a quello che ci dà il Signore. Quindi impariamo a essere sempre capaci a essere sempre dono per i fratelli, e non rifiuto, e non... E questo è davvero un mistero grande della fede e della carità. Dica.
Cosa vuol dire quando alla elevazione i ministranti suonano il campanello?
Il suonare del campanello dei ministranti, non solo, di più, in Duomo suona le campane anche, il campanone, e si potrebbe suonare anche nelle nostre chiese in quel momento le campane. Sì, è un attirare, un richiamare l'attenzione, magari qualcuno è sbadato, speriamo di no, qualcuno chiacchiera o qualcuno si è addormentato, ecco un piccolo richiamo, questo è un momento importante, tutto lì, perché se non lo suonano non casca il mondo, non è obbligatorio, sul messale non c'è neanche scritto che si suonano le campane. Comunque è anche un qualcosa, come si può dire, bello, insomma, folklore, so, ecco, sì, che dà il segno di festa, ecco.